Signore, noi ti ringraziamo questa mattina perché ancora abbiamo l'opportunità e il privilegio di venire a te, alla tua presenza. Signore, grazie perché ancora, Signore, tu ci doni la tua parola e la tua parola è affidabile, è una base sicura sulla quale costruire la nostra vita. Adesso ti chiediamo, Signore, che la tua parola possa essere esposta con coraggio, fedeltà, Signore, con la forza e l'assistenza del tuo Santo Spirito, affinché, Signore, possa edificare il tuo popolo, Signore, essere concentrata e centrata su Gesù Cristo e portare a te la gloria. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel Vangelo di Giovanni. E oggi guarderemo ad un tema importante, come tutti, però forse in cui c'è una sensibilità in questi giorni molto più spiccata. Dove siamo? Stiamo facendo un cammino assieme sul credo apostolico. Cos'è questo credo apostolico? È la sintesi, una delle sintesi della fede cristiana, che verso il IV e V secolo si sono presentate nel popolo di Dio e servivano essenzialmente per tre cose. Servivano come, diciamo così, come base, quando un credente si battezzava, per essere sicuri dell'autenticità, della correttezza della sua fede, doveva assimilare dare una professione di fede, in qualche modo recitando il credo apostolico, che era una sintesi della fede cristiana. Poi serviva anche come base per la catechesi, cioè per istruire i giovani nella fede, cosa crede la Chiesa cristiana, perché crede in un certo modo. E questa in qualche modo è stata una sintesi che ha accompagnato tutta la storia del cristianesimo, no? Tutta la storia del cristianesimo fino ai giorni nostri, ed è una delle articolazioni della fede in cui si riconoscono tutti i cristiani, indipendentemente dalla loro denominazione, appartenenza denominazionale, o anche indipendentemente anche dalla loro collocazione geografica. No? Ora, è chiaro che il credo, qualunque credo, ha dei vantaggi, perché oggi siamo in una era in cui vale molto l'esperienza soggettiva, in cui spesso vi sentirete anche voi dire: beh, io credo quella o quello che c'è scritto nella Bibbia, non ho bisogno di credi. No, ma in realtà questo è un pericolo, perché soltanto se tu espliciti in modo chiaro quello che tu credi e come lo credi, può essere verificato dalla Scrittura, può essere sottoposto all'autorità, può essere corretto dalla Scrittura. Ma se tu non sei trasparente con quello che credi, come fai a poter essere corretto? O dire se un fratello, se una comunità ha dei problemi sulla dottrina. La dottrina è importante. E sulla dottrina noi dobbiamo essere il più trasparenti possibili. Non ci possono essere ambiguità, dubbi, cose nascoste. Questo è quello che la Chiesa cristiana ha sempre confessato, su cui noi ci allineiamo. E stiamo facendo un percorso sul credo. Abbiamo visto la sovranità, l'autorità, la maestà di Dio Padre. Abbiamo visto l'opera di Gesù Cristo. E oggi guardiamo, no? La centralità dell'opera, dello Spirito di Dio. Però prima voglio leggerlo. Perché guardate quanta sintesi, quello che il credo dice. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito da Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Questo è quello, no? Questo è quello che la fede cristiana confessa ovunque nella storia. No, e oggi noi ci concentriamo su un punto, no? Credo nello Spirito Santo. Ora, guardate, questo è un tema vitale, ovviamente, no? Perché intanto apprezziamo la pienezza trinitaria di questa confessione di fede. Dio Onnipotente, Gesù Cristo, lo Spirito di Dio. Ora, qualcuno dice che ancora oggi lo Spirito Santo è la persona più trascurata della Trinità. È vero? È vero che c'è molta trascuratezza nei confronti dello Spirito Santo? Beh, forse questa è una affermazione un po' superficiale. Nella storia dell'evangelismo, delle chiese tipo la nostra, già con i riformatori furono conosciuti come i teologi dello Spirito Santo perché misero l'opera dello Spirito Santo al centro della vita e della fede. Però il XX secolo, il secolo scorso, è stato il secolo in cui è emerso, no? Sono, come dire, nate delle differenze, delle fratture nell'evangelismo dovute in qualche modo a certe manifestazioni. E in qualche modo tra gli evangelici stessi è emerso un disaccordo che nei confronti non della persona dello Spirito Santo, ma è emerso un disaccordo nei confronti dell'opera dello Spirito Santo. Grazie alla crescita del movimento pentecostale. Siamo agli inizi del 1900, quello che succede, c'è un grande risveglio, no, Dio usa alcune persone dal Nord America all'Europa, nasce all'interno della fede, viene a crearsi un nuovo movimento, no? E a questo punto si crea molta divisione, diventa da allora, dagli inizi del 1900, un argomento sensibile. Parlare di Spirito Santo può essere uno dei temi più divisivi nella Chiesa. Ora, cosa possiamo dire? Allora, io, come dire, sono sempre fautore e incoraggio sempre ad avere un cristianesimo, no, BBC, biblico, bilanciato e centrato su Cristo. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire su questa discussione? Beh, alcune cose possiamo dirle. Intanto dobbiamo ringraziare Dio. Dobbiamo essere consapevoli che il pentecostalismo sicuramente è un movimento cristiano benedetto da Dio. E senza ombra di dubbio la benedizione di Dio è anche visibile, no, nella crescita, no, nello sviluppo, nell'estensione, no, di questo movimento. Per cui senza nessuna difficoltà siamo riconoscenti tutti a Dio senza se e senza ma per quello che Dio ha fatto e quello che Dio sta facendo in e attraverso questo movimento. Dobbiamo dire però un'altra cosa, che il secondo punto, oltre a questa gratitudine, riconoscenza per l'opera di Dio in questo movimento, dobbiamo anche, come dire, sollevare un minimo di attenzione, per un motivo molto semplice. Quanto c'è una crescita estensiva, no, importante, spesso quello che succede, sapete qual è? È che si cresce con poche radici. E quindi nel tempo stesso in cui tu cresci, ti sviluppi, quello che spesso viene a mancare è il fondamento, il consolidamento, mancano le radici. No, di una crescita, per cui possono crearsi diverse, come dire, difficoltà. La mia convinzione però è questa. Io so la provenienza di molti di voi, so le vostre sensibilità, e la mia convinzione è sicuramente questa, che quello che unisce il popolo di Dio nei confronti della persona e l'opera dello Spirito Santo è molto di più di quello che differenzia e divide. Allora è con questa consapevolezza che noi questa mattina dobbiamo approcciare, avvicinarci a questo tema. Prima differenziazione. Da un lato c'è il mondo carismatico e pentecostale. Perché uno si chiama carismatico e perché uno si chiama pentecostale? Il mondo carismatico, in pratica, sapete cos'è? È il risveglio pentecostale innestato all'interno di chiese storiche. Per cui tu hai, no, chiese anglicane che sono carismatiche, nel senso che fanno esperienza di un certo, di una certa vita spirituale all'interno della struttura della Chiesa anglicana, chiese battiste che sono di tipo di questo tipo, perché all'interno vivono una spiritualità di questo tipo, no? Chiese storiche, addirittura hai chiese cattoliche, no? Che diventano carismatiche perché fanno esperienza di una certa vita spirituale, no? Caratterizzata da certe manifestazioni dello Spirito Santo. Quindi diciamo così, il mondo carismatico è più vasto del mondo evangelico. D'accordo? Tu puoi essere un carismatico e puoi non essere evangelico. Seconda cosa, però allo stesso tempo c'è in qualche modo il movimento classico, storico, pentecostale, è quello che si è sviluppato all'interno della fede protestante o evangelica. D'accordo? Per cui spesso sono chiese che si dividono dalle chiese protestanti, o sono chiese libere, autonome, o chiese che hanno la loro configurazione. Questa differenza, come dire, è importante, perché non tutti quelli che dicono di credere nello Spirito Santo sono evangelici, e allo stesso tempo non tutti quelli che dicono di appartenere all'evangelismo hanno certe manifestazioni. D'accordo? Quindi il mondo è più vasto, è più complesso. Ma cos'è che caratterizza il mondo carismatico pentecostale? Io non voglio fare semplificazioni, però se mi permettete, per comprenderci, sono tre le cose che caratterizzano spesso il mondo pentecostale o carismatico. La prima cosa è l'importanza di una seconda esperienza dopo la nuova nascita, che alcuni chiamano battesimo nello Spirito Santo. Questa è una delle cose che caratterizza, no? Storicamente, no? Cioè non solo la nuova nascita, una seconda esperienza. Due, la centralità, l'attenzione nei confronti di alcuni doni. Dico alcuni doni perché il Nuovo Testamento fa un elenco di almeno 22 doni spirituali. Però nel pentecostalismo classico i doni che vengono in qualche modo sottolineati e ricercati in modo importante sono tre. Le lingue, le guarigioni e le profezie. D'accordo? Nel mondo, però, nel Nuovo Testamento, il mondo dei doni è molto più vasto e ricco. E la terza cosa è una lode, diciamo così, esuberante, frizzante. D'accordo? Quindi alcune cose si possono prendere, sono sicuramente da imparare, no, però questo è il quadro. Bene, cosa possiamo dire allora? Cosa significa quanto la Bibbia dice io credo nello Spirito Santo? Innanzitutto possiamo dire subito questo, che lo Spirito Santo è una persona, è Dio stesso. Lo Spirito Santo, quando la Bibbia dice che parla dello Spirito di Dio, parla di una persona della Trinità, senza se e senza ma. Lo Spirito Santo è attivamente presente nella creazione, opera già nella creazione, Genesi 1, 2, la creazione stessa è opera del suo Spirito. Lo Spirito Santo è attivo, Salmo 104, verso 30, è attivo nel sostenere, nel guidare, nel mantenere la creazione, è attivo nella provvidenza. No? Nel Vecchio Testamento sappiamo che lo Spirito Santo è già all'opera nel rigenerare il popolo di Dio, perché altrimenti, senza quella rigenerazione, il popolo di Dio non poteva obbedire alla legge di Dio. Salmo 119. Lo Spirito Santo ha sempre equipaggiato, formato i suoi leader, il suo popolo, per raggiungere gli obiettivi di Dio stesso. Per cui lo Spirito Santo è sicuramente presente in modo pieno, forte, no? Già nell'Antico Testamento, no? E la presenza e l'opera dello Spirito Santo è fondamentale in tutta la Bibbia. Anzi, vi dico di più, senza l'opera dello Spirito Santo, nessun aspetto della vita cristiana, nessun aspetto dell'adorazione, della comunione, del servizio e della missione sarebbe possibile. Togli lo Spirito Santo e il cristianesimo, in pratica, è un mero fallimento. No, ma cosa significa tutto questo? Giovanni 16, verso 7. Pure, Giovanni 16, verso 7, pure io vi dico la verità. Vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, è una traduzione, una versione un po' antica la mia, eh? Se non me ne vo, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò, e quando sarà venuto il Consolatore, convincerà il mondo quando al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vo al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quanto sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà del suo, ma dirà tutto quello che avrà udito. Egli vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve le annuncerà. Questo farà lo Spirito di Dio. Sì, alcuni, facciamo una piccola mappa questa mattina, no? Io voglio parlarvi dell'importanza dello Spirito Santo secondo la Bibbia nella vita cristiana, però non aspettatevi che io parli soltanto di manifestazioni, perché questa sarebbe una riduzione, una semplificazione, una caricatura dell'opera dello Spirito Santo. Facciamo una piccola mappa. Allora, lo Spirito Santo intanto è all'opera all'inizio della vita cristiana. La vita cristiana non può iniziare senza l'intervento soprannaturale dello Spirito di Dio. Spesso noi usiamo un termine, che è un termine, diciamo così, abbastanza parziale, è importante ma non è completo, conversione. E spesso quando pensiamo alla conversione pensiamo all'Apostolo Paolo che si recava, camminava in una strada, allora sente una voce, cade dal cavallo, ha un'esperienza fortissima, questa è la conversione. È vero, sente la voce stessa di Dio che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? In realtà stava perseguitando la Chiesa, ma Gesù si identifica con la Chiesa che soffre. E lui con questa voce si rende conto, no, della sua vita, della presenza di Dio, la conversione. In realtà, accanto alla conversione, nella Bibbia c'è una parola ancora più importante. E sai qual è questo termine ancora più importante di conversione? È il termine rigenerazione. Lo Spirito Santo è all'opera all'inizio della vita cristiana perché lo Spirito Santo rigenera, no? In qualche modo opera una nuova nascita. Ora, stai attento. La conversione è l'opera dell'uomo. La conversione è l'uomo che si pente e ha fede. La rigenerazione, invece, è opera di Dio. È Dio che fa nascere di nuovo. La nuova nascita è diversa, no? È opera di Dio, come la nascita fisica, la nascita spirituale, non dipende da noi. Hai tu deciso di nascere fisicamente? Tu sei il frutto di una tua decisione, di una tua scelta. Nessuno di noi si è autoconcepito, nessuno di noi si è autogenerato. Noi siamo il frutto dell'inizio, dell'opera iniziale dello Spirito di Dio. Lui ci ha concepiti, Lui ci ha fatto nascere. Voi siete nati di nuovo, voi siete nati dall'alto. Il termine greco, anoten, in Giovanni 3, verso 7, significa proprio questo: i cristiani nascono dall'alto, non nascono dal basso, cioè non sono frutto di sforzi umani, campagne, di chissà quel tipo, no, no. Ciò che fa nascere di nuovo è l'opera dello Spirito di Dio, non è lo sforzo dell'uomo, non è la predicazione di un evangelista particolarmente efficace, no. I cristiani sono tali perché sono frutto della nuova nascita, dell'opera di Dio. E come il concepimento è istantaneo, così la nuova nascita è istantanea. Cioè avviene in un momento. È vero, ci possono essere tempi di attesa, tempi in cui il concepimento si sviluppa, un tempo durante il quale lo Spirito Santo ci convince di peccato, opera nel nostro cuore, dove lo Spirito lavora la nostra coscienza, no? Anni di crescita poi seguiranno, ma il passaggio dalla morte alla vita è istantaneo, nuova nascita. Voi siete nati dall'alto, è opera di Dio. E fammi dire, questa nuova nascita non sempre, non necessariamente è un'esperienza consapevole. Se tu chiedi spesso, io non so quanti di noi sanno indicare in modo preciso il giorno, l'ora, la data, no, della propria nuova nascita. Alcuni sì, io ti so dire il giorno in cui sono sicuro che lo Spirito ha operato nella mia vita, per molti questo non è così definito, è come dire, non c'è una piena consapevolezza e questa nuova nascita non coincide col battesimo o con un rito particolare. No, il battesimo è una testimonianza pubblica che viene dopo. La nuova nascita è opera di Dio. E fammi dire che questa nuova nascita è opera dello Spirito di Dio ed è talmente centrale che Nicodemo, che era un giudeo, un uomo della legge, un teologo, un fariseo, un insegnante, un leader, una persona per bene, un grande religioso, un uomo di grande cultura, davvero una persona per bene, Gesù lo incontra e non gli dice mica, va bene così come stai? No, cosa gli dice Gesù? Tu devi nascere di nuovo. La nuova nascita non solo è importante, è indispensabile. Non puoi essere un vero cristiano se non sei passato da questo viatico. Sei nato di nuovo? Questa è l'opera dello Spirito di Dio. Non può esserci nuova nascita senza l'opera dello Spirito di Dio. Ma non solo. Lo Spirito di Dio opera anche nella nostra sicurezza, nella nostra cura. Non è che lo Spirito Santo ci fa nascere, concepisce la nostra vita spirituale e poi ci lascia lì. No, no. Ogni bambino, sappiamo bene che ogni bambino appena nato, che nasce, ha bisogno di cura, di attenzione, di coccole. No, e lo Spirito Santo fa proprio questo nella nostra vita, sta con noi, abita con noi. Chi nasce di spirito, vive di spirito. Ci dice Gesù proprio questo. E qua in Giovanni 16, verso 7, c'è una frase che mi lascia un po' così. No, a un certo punto dico, vi è utile che io me ne vada. Ma com'è possibile? Com'è possibile che è meglio per noi che Gesù se ne sia andato? Noi pensiamo, cosa pensiamo normalmente? Almeno io penso che bello che sarebbe stato essere tra i discepoli, vivere in quel periodo avendo un'esperienza fisica, no? Un contatto quasi fisico, quotidiano con Gesù, conoscere, vedere la sua opera, il suo cammino, sentire la sua voce, vedere, no, il suo corpo. Ma qui Gesù dice, ci smentisce in modo assoluto e ci dice, vi è utile, è meglio per voi che io me ne vada. Ma cosa vuol dire Gesù qui? Com'è possibile che secondo Gesù è meglio che lui se ne vada perché arrivi lo Spirito Santo? Bene, voglio dirti una cosa. Io penso che sia per due motivi. Il primo è perché quando Gesù era lì con i suoi discepoli, la sua presenza era circoscritta. La sua presenza era in qualche modo lì, era localizzata. E spesso i discepoli erano separati da Gesù. Lui era in Galilea, lui era in Gerusalemme, in Galilea, in montagna, in barca. Cioè, non godevano di una comunione ininterrotta. Capite? C'erano momenti, giorni, tempi, in cui c'era una separazione fisica tra loro e Gesù. No? Lo Spirito Santo invece ci dice, guardate, è meglio che Gesù se ne vada, perché con lo Spirito Santo la presenza di Dio è ininterrotta, non è localizzata, non è circoscritta, non ha un perimetro. È meglio. Ma c'è di più anche. Ma c'è di più, perché quando Gesù era con loro, la presenza di Dio era ancora, state attenti, esterna a loro. La presenza di Dio era esterna, cioè non era ancora nella radice della loro vita. Non era ancora, come ci dice qua, quando lo Spirito Santo arriva, la presenza di Dio non è più esterna alla vita, ma è interna. Lo Spirito Santo internalizza la presenza di Gesù. E adesso ci dice Paolo, lo Spirito Santo abita i nostri cuori. Efesi 3, verso 16. Oggi possiamo dire con Paolo che il nostro corpo è il tempio dello Spirito di Dio. Cioè, capite, la presenza di Dio non solo non è più circoscritta, non è più neanche esterna, adesso è nei nostri cuori, è dentro di noi. Ora, Guardate, quanto se andate Ezechiele, andiamo in Ezechiele 36, verso 27. Questa è una delle grandi promesse dell'Antico Testamento. Ezechiele 36, verso 27. Dice, metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che voi camminerete secondo le mie leggi. Questa era la promessa di Dio. Mettere lo spirito il suo spirito dentro il suo popolo. Ma non per fare quello che il popolo voleva, eh. Guarda cosa dice il testo. Quando lo spirito di Dio arriva dentro il cuore delle persone, il frutto è obbedire alle leggi di Dio. Non è fare quello che si vuole. Ecco, ora possiamo dire che questa promessa si è realizzata. Lo Spirito di Dio adesso è pienamente nel suo popolo. La sua presenza è interna, alla radice del nostro cuore. E per questo Paolo dirà, chi non ha lo Spirito di Cristo non appartiene a Cristo. Tu puoi dire che Gesù è il Signore soltanto per lo Spirito del Signore. E lo spirito non deve essere rattristato, non deve essere contristato. Ecco perché la fede cristiana è la fede del cuore. Perché lì che abita, lì ha nel nostro cuore, abita, c'è la dimora dello Spirito di Dio. E allora, fratelli, noi possiamo essere sicuri che apparteniamo a Dio, perché lo Spirito Santo non solo opera la nostra nuova nascita, ma ci dà questa sicurezza. È il nostro spirito che attesta assieme a Lui che noi siamo Suoi figli. È Lui che ci dà questa garanzia. Lui abita nel nostro cuore, ci dà questa certezza nella nostra vita. Il Figlio di Dio è sicuro, perché lo Spirito Santo abita nel suo cuore. Romani 8, verso 15. E questa è la famosa, la grande certezza, la grande sicurezza del popolo di Dio. Lo Spirito di Dio abita nel cuore del suo popolo. Romani 8, verso 15. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre, lo Spirito stesso attesta assieme al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. C'è sicurezza. Lo Spirito non è che ci fa nascere e poi ci lascia, ma ci dà questa sicurezza. E allora spesso nella vita cristiana non è necessaria soltanto una seconda esperienza. Io e te abbiamo bisogno continuamente di nuove esperienze dove la freschezza e la grandezza e la pienezza e la potenza dello Spirito di Dio, no? La fresca certezza del suo amore sia rinnovata nella nostra vita. Non una sola volta, non due sole volte, ma continuamente. Ma lo Spirito Santo non opera soltanto l'inizio. Lo Spirito Santo non ci dà soltanto la garanzia, la sicurezza, la certezza, siamo Suoi e nessuno può rapirci dalla Sua mano. Lo Spirito Santo ci dà anche di più, ci invita alla santità. Sapete, lo Spirito Santo non ci è stato dato per fare quello che vogliamo, o per improvvisarci chissà in quale modo. Lo Spirito è lo Spirito di Dio, di un Dio Santo, per questo si chiama Spirito Santo. E lo Spirito Santo ha un obiettivo che è quello di cambiarci. Io metterò dentro il vostro cuore il mio Spirito, Ezechiele 36, e voi obbedirete ai miei comandamenti. Cioè la santità, la vita trasformata è il frutto dell'opera dello Spirito Santo, no? Senza lo Spirito Santo la santità è impossibile e c'è un conflitto che si attiva ed è un conflitto tra carne e spirito, un conflitto, come dire, che avviene con decisione. Romani 8, verso 13. Poiché se vivete secondo la carne, voi morirete, ma se mediante il Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Amici, Fratelli, se tu sei ripieno di spirito, se vuoi vivere una vita segnata dallo Spirito di Dio, se credi davvero nello Spirito Santo, la tua vita deve essere una vita di combattimento in cui tu combatti la carne e le sue tentazioni. Cos'è la carne? Non è il tessuto biologico che ricopre il nostro corpo. No, non è questo. La carne non, quando la Bibbia parla di carne, non parla di carne nel senso fisico. La carne è un orientamento della vita distante, contrario, contrapposto a Dio. Questa ed è questo, e invece c'è un orientamento della vita che lo rispetta, che lo onora. E questo è un combattimento senza se e senza ma. Da un lato la carne deve essere non incoraggiata, non nutrita. Cosa dice qua Paolo? La carne deve essere mortificata. Cioè non devi nutrire la carne, non devi incoraggiare, non devi dare cibo a una tendenza, a un orientamento che si oppone alla volontà di Dio. No, no, devi metterla a morte. Mortificare la carne, devi tagliare i viveri, e dall'altro invece devi incoraggiare una vita spirituale. Amici, c'è un conflitto e questi sono due stili di vita alternativi che interessano tutti noi, perché tu puoi essere carnale anche a come svolgi il ministero cristiano. Io potrei essere carnale anche nel come, nella motivazione di come io predico, annuncio il Vangelo. Capite? La carnalità è una tendenza, è un orientamento, è una vita che viene sviluppata in contrapposizione ai dettati, ai principi, alla volontà di Dio. Non ci sono, la carne e spirito non tagliano in senso in questo modo alcune cose, no, è una cosa che attraversa l'intera esistenza. Tu puoi lavorare in modo carnale oppure onorando lo spirito. Tu puoi svolgere un servizio cristiano in modo carnale oppure puoi farlo onorando la volontà di Dio. Tu puoi essere un marito carnale oppure puoi essere ripieno dello Spirito di Dio. Tu puoi essere uno scienziato carnale oppure puoi fare scienza ripieno dello Spirito di Dio. Carne e spirito. Tu puoi fare musica in modo carnale oppure puoi fare musica ripiena dello Spirito di Dio. Puoi fare arte in modo carnale oppure puoi fare arte ripiena dello Spirito di Dio. Capite? È l'orientamento. Puoi fare sport in modo carnale oppure puoi farlo con la pienezza dello Spirito di Dio. Capite che la divisione è trasversale. Qual è la direzione della nostra vita? La carne o lo spirito? E in questa direzione la divisione non è tra up and down. Non è che ci sono, allora se sono pastore sono sicuramente spirituale, invece se sei un imbianchino sei sicuramente carnale. No! Se sei missionario sei sicuramente, avrai un grado di spiritualità, ma no, no! Carne e spirito sono trasversali. E noi siamo chiamati a mettere a morte la carne, qualunque sia il contesto della tua vita, e a nutrire lo spirito. Questo ci dice il testo, dobbiamo mettere a morte, perché ci saranno due conseguenze, o la morte o la vita. Allora, amici, siamo chiamati a rifiutare qualunque cosa che disonori il Signore e la sua volontà. Ma come possiamo farcela? Com'è possibile per un cristiano farcela? Riusciremo mai a fare una cosa di questo tipo con le nostre forze? No, possiamo farcela soltanto grazie all'opera e alla potenza dello Spirito di Dio. E questa è l'opera dello Spirito Santo. Siamo chiamati a mortificare la carne e a nutrire lo Spirito. Siamo chiamati a discernere la volontà di Dio per la nostra vita. Siamo chiamati a distinguere il bene e il male. Siamo chiamati a desiderare le vie di Dio. Siamo chiamati a decidere di fare la volontà di Dio. E questo devi farlo tu. E questo è il Signore che opera nella tua vita. Lo Spirito Santo opera la nuova nascita, lo Spirito Santo ci dà sicurezza, lo Spirito Santo ci chiama alla santità e lo Spirito Santo però ci proietta anche alla missione. Sapete, la missione cos'è, se non il frutto dell'opera dello Spirito di Dio? Chi è l'Evangelista per eccellenza? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito di un Dio missionario. Pentecoste è un evento missionario. Lo Spirito Santo è il vero direttore della missione cristiana autentica. Giovanni 7, verso 37. Guardate cosa dice Gesù. Ora, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, non ha, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Ora disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era stato ancora dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Guardate, ci sono alcuni riferimenti all'acqua, verso 37, chi ha sete beva, e poi non solo beva, ma fiumi d'acqua viva sgorgeranno. Soltanto se abbiamo acqua in noi, soltanto se lo Spirito Santo ha già operato nella nostra vita, lo Spirito Santo può operare attraverso di noi per altri, no? Per lo Spirito Santo significa che le gocce possono essere trasformate in ruscelli, i piccoli sorsi d'acqua possono essere cambiati in fiumi. Nessuno, cioè, può essere ripieno dello Spirito Santo e tenere lo Spirito Santo per sé. Se hai lo Spirito di Dio nella tua vita, hai un urgente bisogno di condividerlo, di trasmetterlo, di diffondere il messaggio del Vangelo. E questo significa, se hai acqua in te, allora fiumi d'acqua viva sgorgeranno ancora. Non puoi essere protettivo, devi essere coinvolto nella missione di Dio. Allora, amici, questo è importante anche per noi, perché spesso ci dimentichiamo, pensiamo che lo Spirito Santo sia soltanto un consolatore, qualcosa che ci coccola nella vita spirituale. No, la pienezza dello Spirito Santo significa vivere una vita di spirito, significa essere proiettati nella missione di Dio, significa essere allineati ai suoi obiettivi. Pippo, ma cos'è missione? È soltanto evangelizzazione o è anche impegno sociale o è anche azione sociale? Dobbiamo soltanto concentrarci nell'evangelizzazione, nella comunicazione verbale del Vangelo, oppure ha un senso per i cristiani anche di impegno nella società? Allora, fatemi dire brevemente alcune cose su questo punto, perché io penso che lo Spirito di Dio opera attraverso l'impegno sociale. L'azione sociale, l'impegno per la società è conseguenza dell'evangelizzazione. Cioè, se tu sei un cristiano, puoi impegnarti nella società soltanto se lo Spirito Santo ha già operato nella tua vita. E poiché ha operato nella tua vita, tu sei riconoscente e metti in condivisione i tuoi doni. E lo puoi fare, no? E spesso anche l'azione, l'impegno nella società non è qualcosa che ci corrompe, no? Anzi, può essere un ponte per l'evangelizzazione. Può essere qualcosa che ci dà credibilità, che crea opportunità per ascoltare il Vangelo. E quindi sono come due ali di un aereo. Da un lato c'è l'evangelizzazione, la comunicazione verbale, e dall'altro c'è l'impegno sociale, l'azione sociale, il sostegno e l'impegno per gli ultimi, per gli emarginati, per i poveri, per la giustizia. Sono due cose che devono andare assieme. Ma c'è un'altra questione quando si parla di missione. Spesso, e internet ha amplificato questo fenomeno, si pensa che l'evangelizzazione efficace, soprattutto in certi ambienti, è quella dove si manifestano grandi miracoli. No, per cui ci sono, diciamo così, predicatori molto discutibili, no? Che fanno degli show incredibili dove pare che succedano cose di questo tipo. No, la mia domanda è questa. Possiamo aspettarci miracoli con regolarità anche oggi? È ancora oggi il tempo dei miracoli? Io direi di sì, con due attenzioni. Stai attento, in primo luogo, evita lo scetticismo. Sai cos'è lo scetticismo? Quello che dice, ma no, nell'epoca no, dove usiamo il microonde, no, Dio non può, no? Abbiamo la scienza che fa tutto, no? Questo è scetticismo. Questo è chiudere l'universo che Dio stesso ha creato in modo inopportuno. No, siamo grati della scienza, siamo grati per il progresso tecnologico, ma Dio può interrompere le leggi della fisica e può intervenire in modo diretto. Quindi da un lato diciamo no allo scetticismo, però dall'altro lato diciamo no alla creduloneria, al credere tutto ciò che ci viene offerto. Diciamo no a un approccio, diciamo così, manipolatorio, quasi ridicolo, pesante, che vive un cristianesimo con i miracoli. Dio è il creatore di tutto e Lui sicuramente può fare quello che vuole. Sapete, c'era tra il 1728 e il 1732 in Francia, c'era un cimitero attaccato a una parrocchia, a una chiesa cattolica, dove c'era un certo diacono, un certo Paris, che era un giansenista, un cattolico, no? E dopo la sua morte sembrava che quel cimitero fosse un luogo di miracoli, di apparizioni, di guarigioni. Per cui si sviluppò, diciamo, un pellegrinaggio in questo cimitero. Di conseguenza una folla continuamente era sul posto e c'era molta frenesia, c'era un certo grado di isterismo religioso che accompagnava, era l'epoca dei convulsionari, come si diceva. Allora, a un certo punto, per evitare questo, qualcuno mise fuori da questo cimitero un cartello che diceva: per ordine del re è vietato a Dio compiere miracoli. Noi non possiamo, capite? Questa è una cosa assurda. Per ordine del re, Dio si vieta a Dio di compiere. Non possiamo dire questo, però possiamo aspettarci in modo corretto che Dio intervenga. Allora, qualcosa sul miracolo che mi pare sia bilanciato. Primo punto: il miracolo può accadere, però non è la norma. Il miracolo può accadere, non è la norma, è eccezionale, perché Dio opera normalmente attraverso le sue leggi naturali. Già le leggi naturali, la regolarità della creazione già opera, è già manifestazione della sua potenza, della sua perfezione. Anche noi, ora, quindi il miracolo può accadere, ma è eccezionale. Poi io chiedo anche ai fratelli che hanno un po' questa passione per i miracoli: ma perché questi miracoli che vediamo attorno a noi non sono mai simili alla moltiplicazione dei pani e dei pesci? Perché questi miracoli che vediamo, no, non sono mai simili, no, alla calma delle tempeste, ma riguardano sempre qualcos'altro? Sapete perché? Perché c'è il rischio di illusione e disillusione, di manipolazione. Il miracolo può accadere, ma stiamo attenti a non pretenderlo o generalizzarlo sempre. Ci possono essere miracoli, sì, ma noi non abbiamo nessun diritto di aspettarli con la stessa frequenza che sono accaduti in periodi speciali della storia biblica, perché ci sono alcuni periodi speciali dove Dio opera in modo straordinario. Questo non significa che Dio non possa farli ancora oggi, può farli, ma Dio normalmente usa le sue leggi per realizzare la sua volontà. La missione, lo Spirito Santo ci opera, ci porta alla missione. L'ultimo punto è che lo Spirito Santo ci dà speranza. Lo Spirito Santo ci porta speranza. La speranza è quella che adesso, da Pentecoste in poi, la nuova era è arrivata, il regno di Dio è davvero incominciato con potenza. Ma si tratta ancora di una presenza parziale. Noi dobbiamo ancora aspettare la piena realizzazione delle promesse di Dio. Lo Spirito Santo ci dice che la fine sicuramente arriverà, ci siamo sicuri. E Paolo e la Bibbia parlano in due modi per raccontarci questo. Sapete cosa dice? La prima cosa è questa: ci dice che lo Spirito Santo è una caparra. Avete mai sentito questo nome? Lo Spirito Santo è una caparra. E sapete cos'è una caparra? È un anticipo, è la sicurezza che ci sarà sicuramente una somma futura. Tu dai una caparra perché vuoi essere sicuro, sei sicuro che in un secondo tempo ci sarà l'intera somma, l'intero deposito. La caparra è qualcosa che mi garantisce che la pienezza arriverà. Seconda Corinzi 1, 22. Lo Spirito Santo è per voi una caparra. Ci è stato dato come caparra. Cioè come, guarda, stai certo, no, che arriverà anche il resto. E l'altra cosa che ci dice la Bibbia è che lo Spirito Santo è una primizia. Romani 8, 23. Cioè, sai cos'è una primizia? È il primo frutto della raccolta. E quando tu magari attraversi per i campi e vedi spuntare il primo frutto in un albero, tu sai che quel primo frutto è la sicurezza che ci sarà qualcosa di diverso, ci sarà qualcosa di più. Il primo frutto vuol dire che ci sarà sicuramente un raccolto. Lo Spirito Santo è la caparra, lo Spirito Santo è la primizia. E poi ci dice la Bibbia che lo Spirito Santo è anche come un antipasto, l'antipasto di un grande pranzo. Ebrei 6, e ci avviamo alla conclusione, Ebrei 6, verso 4. Per, 6:4, perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e la potenza del mondo che viene, se cadono è impossibile, eccetera. Ecco, lo Spirito Santo è come un antipasto, qualcosa che ci dà il pregusto, il gusto, qualcosa che ci dice, no, è la prima portata di un pasto importante. Arriverà il resto, arriverà il primo, il secondo, il contorno, il dolce, arriverà tutto. Questa è la speranza, è un dono, è una promessa. Ecco, fratelli, il grande privilegio. Ecco quello che la Chiesa cristiana, le Chiese cristiane credono, quanto confessano, credo nello Spirito Santo. Questo è il grande privilegio. Che il Signore Gesù, nato, morto e morto per noi, che è risorto dalla morte, che è esaltato alla destra di Dio Padre, ha mandato il suo Spirito perché Lui possa continuare a operare nella nostra vita. Allora, amici, se tu vuoi vivere una vita cristiana, devi vivere nello Spirito. Devi vivere nello Spirito. E senza questa presenza interiore sarebbe impossibile essere cristiani. Camminate nello Spirito. E sapete cosa significa camminare nello Spirito? Marciate in modo ordinato con Lui verso i Suoi obiettivi. Vogliamo abbassare il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo per il tuo Santo Spirito. Siamo riconoscenti, Signore, per quello che tu fai nella nostra vita. Grazie perché non ci hai lasciato da soli, ma grazie perché per la potenza del tuo Santo Spirito la nostra vita è iniziata e tu adesso, Signore, fai continuamente grandi cose nella nostra vita. Grazie, Signore, per il tuo amore. Grazie per come il nostro cuore adesso è la dimora del tuo Santo Spirito. Facci vivere questa pienezza, dacci continuamente questa esperienza di freschezza, Signore, di essere guidati e benedetti da te. Ti ringraziamo e ti benediciamo. Nel nome di Gesù. Amen.